SBS Italia.
Dottor Chierot, grazie per la sua disponibilità. Quest'oggi parliamo di un evento veramente molto importante per l'arte e la cultura in Italia, il 90° anniversario dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Innanzitutto grazie per averci concesso questa intervista.
Grazie a voi che da così lontano, ma così da vicino, avete avuto la cortesia di pensare a noi, pensare a Firenze, pensare ai 90 anni di questa enorme grande orchestra, una delle più belle e più interessanti e più animose orchestre che esistano al mondo.
Ecco, l'orchestra nasce 90 anni fa esatti, perché nasce il 9 dicembre del 1928. Ci può brevemente raccontare la storia di questa orchestra?
Ma la storia è lunga, ma la posso fare abbastanza breve. È nata da un desiderio di Firenze allora di costruire un qualche cosa di solido e qualche cosa di duraturo nell'ambito dell'orchestra italiana, in un momento in cui non è che in Italia, a parte quella che sarà la futura orchestra di Santa Cecilia, esistessero delle grandi orchestre sinfoniche. C'erano molte orchestre che facevano soprattutto opera lirica, ma fu una grande intuizione di uno dei più grandi direttori d'orchestra del secolo scorso, italiani, Vittorio Cui, e assieme a una città che aveva voglia di riscatto di carattere culturale e musicale, di costruire un'orchestra stabile. Un'orchestra stabile che nei primi anni nacque appunto e fu sempre diretta dal maestro Guri per alcuni anni, e un'orchestra che grazie anche al fatto che il maestro Guri, lavorando a Firenze, in una città molto vivace da un punto di vista musicale, che aveva potuto contare su apporti straordinari, Casella, poi successivamente dalla Piccola, insomma in un humus musicale tra i più straordinari assieme a Venezia in Italia negli anni di allora, di costruire un'orchestra che sapeva da una parte di proporre il grande repertorio sinfonico, ma anche poi di compiere un aggiornamento sulla contemporaneità, sugli autori contemporanei. Ecco, questo doppio binario di proporre in Italia più propensa a guardare all'opera lirica, più propensa a guardare alle novità dell'opera in musica, imporre anche un'altra disciplina, quella della sinfonica. La sinfonica a 360 gradi, e fu un esempio che poi molte altre orchestre imitarono. Lì Guri fece una grande azione, prima di preparazione giorno per giorno, con grandi concerti, con delle stagioni, e poi successivamente, grazie al suo prestigio, cominciare ad invitare i più grandi direttori del mondo. L'Orchestra Maggio Musicale Fiorentino, infatti, dopo un iniziale momento di preparazione, è stata diretta, non c'è un grande direttore che non sia venuto nel corso degli anni a dirigere l'Orchestra del Maggio, ed è forse una delle poche orchestre qui nel nostro paese, in Italia, che possa avere questo vanto. Questo ha rappresentato per l'Italia una grande apertura culturale, che è proseguita anche nei momenti un po' più bui della cultura italiana, soprattutto durante il fascismo, ma soprattutto dopo l'emanazione delle leggi razziali. Ecco, anche lì ha saputo mantenere una certa identità. Naturalmente poi nel dopoguerra questa identità si è ancora più rinforzata. C'è anche un più rinforzata con grandi tournée, era una, l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino era una delle poche orchestre italiane che veniva e che viene tuttora invitata permanentemente in tutti i grandi festival. Non c'è una città, una sede di un grande teatro, una grande istituzione sinfonica dove l'Orchestra del Maggio non abbia partecipato. Nell'occasione abbiamo pubblicato nei giornali italiani, anche per ricordare il grande lavoro svolto da tutti quelli che sono saliti sul podio dell'orchestra, abbiamo pubblicato l'elenco di tutti i direttori che sono, si sono succeduti sul podio dell'orchestra in maggio. Non ne manca nessuno.
Infatti, approfittiamo del fatto che l'abbiamo al microfono, dottor Chiarot, anche per parlare del Maggio Musicale Fiorentino, ma soprattutto della sua attività come sovrintendente. E partiamo proprio dall'orchestra con una domanda. Molti teatri sono in difficoltà proprio perché le spese di gestione di un'orchestra e del corpo di ballo sono tali da non permettere un attivo. E nel vostro caso invece è il contrario.
Che io la ringrazio di queste sue osservazioni positive, ma mi permetterei di fare una riflessione. Diciamo, il Maggio in questo momento ha superato dei problemi economici e finanziari molto gravi. Dall'anno scorso, io sono arrivato qui l'anno scorso, e da quest'anno soprattutto, abbiamo messo in equilibrio il conto economico della nostra attività, nel senso che non perdiamo più. Le perdite ci sono state negli anni precedenti e questi un po' penalizzano, perché i debiti, come voi mi insegnate, devono essere pagati, ma l'importante è nel futuro, nel presente, non fare più debiti. Allora, in questo senso noi abbiamo messo in equilibrio i conti economici del Maggio Musicale. Ora, la nostra orchestra in realtà rispetto alle altre orchestre che fanno capo a fondazioni lirico-sinfoniche ha una grande propensione sinfonica soprattutto. Non a caso quest'anno abbiamo costruito una delle stagioni sinfoniche che soddisfa il sottoscritto, ma soddisfa anche il pubblico e soddisfa anche i nostri spettatori, che abbiamo aumentato gli abbonamenti, le presenze, abbiamo un teatro da 1800 posti che quando noi facciamo i concerti sinfonici è sempre pieno. Diciamo che abbiamo più pubblico per la stagione sinfonica rispetto a quella lirica. Diciamo che se riempiamo la sala 100% con la sinfonica, con la lirica arriviamo all'80%. Quello di costruire dei grandi cicli sinfonici, avere il coraggio, come abbiamo fatto l'anno scorso, di riproporre tutte le sinfonie per la prima volta in Italia, in una fondazione lirico-sinfonica, tutte le sinfonie di Shostakovich, e di conseguenza costruire attorno a questo grande autore straordinario, importante, costruire un percorso di carattere musicale e di culturale, quest'anno ci siamo dedicati a un'altra grande integrale, che è quella delle sinfonie di Mahler e sinfonie di Schubert, e naturalmente collegare poi, fare dei passaggi anche di conoscere quello che c'è stato tra un grande compositore come Mahler e un grande compositore come Schubert, e soprattutto anche pensando all'attualità, cioè alla contemporaneità, commissionando alcuni compositori delle novità o riportando e lavori già eseguiti, riportarli qui ed eseguirli a Firenze per la prima volta in Italia. Ecco, questo ha consentito il successo della nostra stagione sinfonica 2018-2019, che è la stagione del 90° anno. Sicuramente poi hanno anche contribuito i grandi direttori. Abbiamo fatto leva sull'ambizione di tanti direttori, sul desiderio, sull'affetto di tornare a dirigere l'orchestra del Maggio, che è un'orchestra dal punto di vista qualitativo tra le migliori che esiste in Europa. Ecco quindi che assieme al maestro Luisi, che è il nostro direttore musicale principale, che sta costruendo una grande, ricostruendo una grande orchestra, abbiamo potuto ottenere l'unica presenza in Italia di Esa-Pekka Salonen. Il ritorno naturalmente felice del grande nostro attuale direttore Rita Judin Mehta, e poi di alcuni giovani come Lorenzo Viotti e Alpesh Shawan, o giovani già fermati come Juraj Valčuva, oppure James Colon, ancora uno dei più grandi direttori viventi, un mio carissimo amico, il maestro Mon Chung, o Daniele Gatti. E poi anche non abbiamo, a proposito di quel discorso che facciamo anche qui al maggio, che non è un discorso settario, ma un discorso di carattere culturale, sulla presenza di un elemento femminile nella nostra orchestra. Dunque affidare a Anna Rakitina un concerto che si apre con un pezzo di Lili Boulanger, Deux Matins de Printemps, per l'orchestra. Ecco che è tutto questo che ha fatto in modo che i programmi, la presenza di grandi direttori, una varietà, ma anche una forte scelta di carattere culturale, ci abbia dato la possibilità di avere dei grandi successi anche dal punto di vista del pubblico.
Certo, e infatti ricordiamo con piacere il concerto di William Burton e il suo didgeridoo, diretto da un direttore d'orchestra australiano, Daniel Smith, proprio al Maggio Musicale Fiorentino.
È stato uno dei concerti più straordinari della stagione scorsa, dove il pubblico è stato affascinato da questo grande solista australiano, un personaggio imponente anche dal punto di vista fisico, che ha veramente ha ottenuto ben due bis, perché si vedeva una grande passione, si vedeva in questa musica, si vedeva un qualche cosa di ancestrale che faceva parte anche in fin di conto della nostra cultura europea.
Come nasce, diciamo, questa politica interna in un teatro che prima di lei perdeva e ora sta arrivando ad un attivo? Ecco, come si arriva a prendere queste decisioni coraggiose?
Ma si arriva pensando che noi stiamo facendo un lavoro che deve essere portato a tutti. Il teatro non deve essere un incontro di poche persone che amano questo tipo di spettacolo, ma lo spettacolo dal vivo ha bisogno, come protagonista fondamentale e proprio essere, di un pubblico. E il pubblico non può essere solo quello che solitamente riteniamo il pubblico degli opera goers, ma deve essere un pubblico diverso, nuovo. Dobbiamo cambiarlo, ci devono essere giovani, studenti, famiglie. In ambito anglosassone sono politiche che sono già state fatte. Noi abbiamo cercato di mutuare queste politiche all'interno della nostra tradizione italiana. L'opera, la musica, è una forma di spettacolo che deve essere popolare. Non può essere soltanto una cosa elitaria. I 1900 posti del nostro teatro ci impongono ad aprire le porte a molti e diversi tipi di pubblico, per cui abbiamo fatto una politica anche di, attraverso i media, attraverso il sito internet, attraverso conferenze con le scuole, con le tante scuole che ci sono qui a Firenze, scuole estere, ma in tutta la città metropolitana. Abbiamo avviato un progetto su tutta la città metropolitana, che vuol dire Firenze e i suoi 54 comuni, andando nelle varie biblioteche, spiegando che cos'è l'opera, mandando giovani a illustrare, giovani a introdurre tutta la più vasta popolazione su quello che sono su quello che può essere interessante nell'ambito della musica sinfonica, del balletto e della lirica. Perché se non c'è una preparazione di questo tipo è un po' difficile poi che le persone vengano e assistano. Io vedo che abbiamo fatto anche delle collaborazioni con uno dei più grandi player di vendita della nostra regione, che sono la Lega delle Cooperative e i suoi negozi, che ci portano migliaia di persone. Siamo andati a fare conferenze nei supermercati, abbiamo fatto conferenze e negli alberghi, non abbiamo dimenticato nessuno, perché se la gente viene, se la gente non viene a teatro è colpa di coloro i quali non riescono a trasferire la bellezza di venire a teatro verso tutta la popolazione, turisti compresi.
Dottor Chiarotto, è stato veramente un piacere, grazie.
Grazie a te, ciao.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.